Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda come sempre il venerdì mattina e dalle 10.39 in questo momento fino alle 11.30. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp. Vi ricordiamo che abbiamo una pagina di Facebook su cui tra l'altro abbiamo caricato anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Le stesse indicazioni le trovate sulla pagina dell'Osservatorio Salute e sulle pagine di Vittorio Agnoletto. Non c'è bisogno di avere un account Facebook per vederle, potete farlo anche senza avere appunto il profilo. E vi ricordo anche che il difensore civico si contatta online, dovete andare sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora sicuramente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori si staranno chiedendo, ma allora questo Diversity Media Awards ve l'hanno dato? Beh, contro ogni logica e giustizia, no, non abbiamo vinto questo premio.
Però siamo andati benissimo, ci hanno fatto i complimenti, abbiamo chiesto quanti voti avevamo ricevuto, ma ci hanno detto che è segreto di Stato e non possiamo saperlo, che però siamo andati benissimo. D'altra parte dovete anche considerare che le altre radio erano nazionali, quindi avevano un bacino di riferimento di 60 milioni, noi di poco più di 10 milioni, ma siamo andati molto bene grazie a voi. Ci avete sostenuto moltissimo, sommersi di messaggi, tutti quelli che incontravamo vi abbiamo votato, abbiamo fatto il passaparola, è così che bisogna fare, così che si diventa squadra. Noi vi ringraziamo moltissimo.
Eh sì, grazie. E vabbè, ci proveremo magari un'altra volta. E Vittorio invece sempre prima...
Già essere arrivati in nomination, certo. Tra le 6 trasmissioni migliori selezionate oltretutto dall'Osservatorio di Pavia e da tutta un'altra serie di esperti, è stato un risultato grandioso.
Certo, diciamo che quello è il risultato, poi insomma i voti arrivano o non arrivano, insomma. Ecco, come dici tu, il nostro premio se l'è preso Daria Bignardi, per dire, io lo considero il nostro premio, se l'è preso Daria Bignardi, che insomma ha un ascolto forse diverso rispetto al nostro. Senti, passiamo però un po' ai temi della nostra trasmissione e andiamo a parlare della campagna La Lombardia Sicura.
Ecco, allora, oggi è il 7 di giugno, continua la raccolta di firme fino al 10, siamo allo sprint finale, quindi potete andare a sottoscrivere la petizione su Change, La Lombardia Sicura, oppure nei banchetti che incontrate in giro. E lancio l'appello a tutti quei comitati che hanno raccolto le firme, tutte le serate che abbiamo fatto nei vari paesi. Portate tutte le firme o alle sedi provinciali della CGIL, o se siete a Milano nei dintorni, in via Laghetto 2 a Chiama Milano entro lunedì 10. Il 21 di giugno faremo la consegna delle firme. Questo per quanto riguarda La Lombardia Sicura. Devo anche dirvi che domani uscirà il mio nuovo numero della newsletter Diritti in Salute. Potete riceverla gratuitamente, basta che vi iscrivete. Poi se volete sostenerla c'è anche la possibilità di sostenerla economicamente e sono ben contento perché c'è dietro un lungo lavoro. Di cosa parliamo questo numero di Diritti in Salute? Parliamo di liste d'attesa, parleremo, riprendendo un servizio fatto qui a 37.2, di gravidanza, quali esami si devono fare, parleremo con un'intervista esclusiva dei servizi di salute mentale. Parleremo di uno studio che è stato pubblicato sul ruolo delle assicurazioni private e poi torneremo a parlare di Palestina. Diritti in Salute è una newsletter, domani esce l'ottavo numero, non potete perderla.
Senti, prima ancora del programma di oggi hai citato le liste d'attesa e allora cominciamo da lì, che cosa ha deciso il governo?
Sì, perché in questi giorni tutti parlano delle liste d'attesa, cambia questo, cambia quello. Allora, cambia veramente poco. Il governo ha preso due decisioni, un decreto che entra in funzione immediatamente e ha annunciato un disegno di legge che dovrebbe entrare in funzione con il 2025. Per quanto riguarda il decreto, cambierà veramente poco. Perché? Perché alcuni provvedimenti ribadiscono delle misure che sono già legge, ma che non sono state finora applicate. Faccio due esempi. Il decreto dice: le agende delle strutture pubbliche, private e convenzionate non possono essere chiuse. Beh, noi lo sappiamo, è da più di 15 anni che c'è la legge che dice che le agende non possono essere chiuse, ma continuano a chiuderle. Possiamo solo sperare che adesso le chiudano di meno o non le chiudano. Altra questione, il decreto dice bisogna istituire un CUP, un centro unico per le prenotazioni a livello regionale che riguardi il pubblico e il privato convenzionato. Anche questo avrebbe dovuto essere già in atto, non è così. Mi è venuto amaramente da sorridere quando ieri ho visto un'intervista dell'assessore Bertolaso, quello che scappa, no? Quello che con noi non viene mai a parlare, che ha detto: noi siamo già avanti, abbiamo già il CUP unico. Ma dove? Ma di che cosa stai parlando, che non c'è neanche il CUP unico per le strutture pubbliche? Ha detto: siamo già avanti con l'apertura degli ambulatori sabato e la domenica. Ma dove? Dacci gli indirizzi, siamo avanti solo nel finanziamento ulteriore delle strutture private. Altre cose che prevede il decreto sono irrealizzabili, per esempio l'apertura degli ambulatori sabato e la domenica. Provate a chiedere ai colleghi che lavorano nel servizio pubblico di tenere aperti gli ambulatori sabato e la domenica con tutte le ore di straordinario che fanno, e quindi questo si tradurrà in un ulteriore finanziamento per le strutture private. Per il resto, semplicemente viene diminuita la tassazione rispetto alle ore di straordinario per abbattere le liste d'attesa che fanno i medici della sanità pubblica, e questa è cosa buona e giusta anche se arrivi in ritardo, e si permette un ulteriore sforamento del 5% per poter assumere del personale, ma pochissimo, parliamo di pochi numeri.
Senti, invece sul disegno di legge di cui hai accennato un attimo fa.
Allora, il disegno di legge prevede il battimento definitivo del tetto di spesa per l'assunzione in ambito sanitario di personale. Però questa è una dichiarazione che dovrà essere sostituita con un altro meccanismo che andrà a definire quante persone possono essere assunte. Vedremo che cosa ne viene fuori. Questo dovrebbe entrare in funzione il 1 gennaio, per ora c'è solo questo tipo di pronunciamento. Poi c'è una misura particolare, dice: per la valutazione dei direttori generali bisognerà andare a valutare la capacità dei direttori generali di aver abbattuto le liste d'attesa. Per ora la nomina dipende solo da rapporti politici, anche qui vedremo poi che cosa diventerà realmente. E poi verrà alzata la paga oraria per i medici che fanno ulteriori straordinari per abbattimento delle liste d'attesa. Questo va bene, ma sarebbe il caso di alzare gli stipendi di tutto il personale sanitario, che rimangono tra i più bassi d'Europa. E infine si prevedono ulteriori stanziamenti per la sanità privata, chiamata privatamente a contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa. Non è un caso che l'Associazione Italiana Ospitalità Privata ha brindato agli annunci che sono stati fatti. Però queste ultime misure, come dicevi, dipendono da un disegno di legge che dovrà fare tutto l'iter parlamentare e dovrebbe entrare poi in funzione, essere approvato entro il 1 gennaio del 25.
37.2 Radio Popolare, di che cos'altro parliamo, Vittorio, in questa puntata?
Ora torniamo a parlare della delibera regionale che riduce i tempi per le prestazioni. Gli specialisti ambulatoriali hanno infatti protestato e li andremo a sentire. Andremo poi a parlare nuovamente di elezioni europee a partire da un documento sulla sanità rivolto a coloro che si sono candidati per il Parlamento. Nel 100° anniversario della nascita di Basaglia parleremo con il presidente di una ONG che ha fatto suoi i metodi di Basaglia, ma li ha applicati nel sud del mondo. Speriamo poi di aver tempo di aggiornarvi sulle seconde Olimpiadi della Sanità. Un'ascoltatrice ci ha raccontato la sua triste storia. E infine una nuova puntata della rubrica La Sanità nel Mondo. Questa volta ci trasferiremo in Francia.
E allora cominciamo con la delibera regionale che riduce i tempi per le prestazioni, di cui vi abbiamo già parlato. Come diceva un attimo fa Vittorio, ne ho letto gli specialisti ambulatoriali. La scorsa settimana hanno organizzato un presidio sotto la sede di ATS Milano per protestare contro questa delibera. Noi abbiamo raggiunto Marcella Longo, che è una cardiologa specialista ambulatoriale, da 30 anni lavora nel sistema pubblico, prima ospedaliero e poi sul territorio. Lei fa parte anche dell'Associazione Milano in Salute. A lei abbiamo chiesto, a Marcella Longo, di spiegarci innanzitutto chi sono i medici specialisti ambulatoriali che lavorano sul territorio e qual è la loro condizione di lavoro.
I medici specialisti ambulatoriali sono innanzitutto dei medici del sistema sanitario regionale. Hanno un diverso contratto rispetto ai medici ospedalieri, però fanno parte anche loro della sanità pubblica e hanno la peculiarità di occuparsi della medicina ambulatoriale. Quindi, ad esempio, nel mio caso, io sono cardiologa della cardiologia ambulatoriale e operano nei poli ambulatori che adesso sono stati trasformati nelle case della comunità. Quindi il medico specialista ambulatoriale è una figura molto importante, è un vero e proprio snodo tra la medicina generale, la medicina del medico di famiglia e la medicina ospedaliera. E sarebbero, dico il condizionale perché poi bisogna vedere cosa si riesce a fare nella realtà, sarebbero le figure che meglio si possono occupare della cronicità. Quindi
Certo.
una buona medicina territoriale farebbe davvero bene a tutti perché servirebbe sicuramente alla popolazione, perché una medicina di prossimità specialistica favorirebbe l'adesione, la cura, quindi l'efficacia, soprattutto per i pazienti anziani che hanno difficoltà a muoversi, pensiamo in una grande città come Milano. E dall'altra parte però farebbe molto bene anche all'ospedale perché eviterebbe di distogliere delle risorse che invece dovrebbero essere focalizzate sull'urgenza e sulla complessità. E quindi diciamo, vediamo in maniera chiara i limiti di una medicina ambulatoriale carente sugli effetti del pronto soccorso, dei sovraffollamenti del pronto soccorso che si potrebbero evitare con un buon territorio. Quindi le premesse sono note da anni come diciamo, ci sono delle motivazioni importanti per investire in noi, eppure nel nostro paese. E io dico in particolare in Lombardia, perché è la realtà che conosco, la medicina ambulatoriale e territoriale è sempre stata più trascurata, cioè nel corso degli anni si è investito sempre meno, si è investito poco nelle apparecchiature, si è investito meno e quindi siamo dei sistemi informatici, amministrativi, che non sono così efficienti come sarebbe richiesto da i volumi di attività che vengono dati, e tutto questo ha creato poi come impatto una carenza di personale, per cui nelle case della comunità ci sono delle aree specialistiche, quelle più richieste, che fanno fatica a essere coperte, sono poco bandite e poco coperte. E questo è un po' paradossale perché è vero che mancano i medici, però noi siamo una regione che ha la più alta percentuale di specialisti in Italia e che ha una densità di strutture private e accreditate sul territorio in continuo aumento. Se queste strutture ci sono, vuol dire che hanno del personale. E come mai un medico preferisce lavorare in un contesto che tra l'altro ha una forma contrattuale più svantaggiosa? Perché ricordiamoci che la maggior parte di queste strutture hanno personale a partita IVA.
Venerdì scorso avete organizzato una manifestazione sotto la sede di ATS. Perché l'avete organizzata?
Era una manifestazione all'interno di uno sciopero che è stato indetto dal sindacato, dalla UIL, degli specialisti ambulatoriali, a cui hanno aderito però anche specialisti non del nostro sindacato e anche l'associazione Impegno Medico. Era una manifestazione di dissenso. Non per problemi contrattuali, cioè non abbiamo scioperato per problemi economici, di contratto, eccetera, ma proprio per difendere la qualità del servizio sanitario pubblico ambulatoriale, come risposta alla delibera di aprile di quest'anno pubblicata dalla Regione Lombardia, in cui affrontando il problema delle liste d'attesa è stato pubblicato un tempario delle prestazioni mediche più critiche, no? Come appunto la cardiologia, la ginecologia. Ebbene, in questo tempario, in maniera unilaterale, senza neanche tener conto delle indicazioni della società scientifiche, alcune prestazioni particolarmente delicate, come nel nostro caso l'ecocardiogramma, ha visto una riduzione significativa dei tempi di esecuzione. Cioè, un ecocardiogramma adesso viene eseguito in 30 minuti, in questa tabella viene prospettata e indicata la riduzione a 20 minuti.
Ecco, il tempare è proprio l'indicazione dei tempi con cui si deve svolgere.
E io ci tengo a precisare che questo tempo indica la preparazione del paziente, l'esecuzione dell'esame, la refertazione e la consegna, cioè non è solo il momento puro dell'esecuzione. Quindi ridurre da 30 a 20 è un impatto molto...
molto forte,
significativa,
certo.
È un messaggio negativo che noi abbiamo voluto comunque scotomizzare e insomma dissentire.
Ecco, che problemi crea questa delibera a voi medici, ma anche ai cittadini?
Allora, innanzitutto il concetto di fondo che non deve passare è che la medicina non si valuta in termini di quantità. Questo, diciamo, come contesto, perché noi ci stiamo portando verso queste liste d'attesa infinite perché continuiamo a pensare che la medicina si debba valutare solo in termini di volumi, no? Premio chi fa tante visite, ma io devo vedere quanti pazienti curo e le cose non possono, possono anche non coincidere. E questo come, diciamo, struttura generale dell'impostazione. In particolare noi teniamo un impatto sulla qualità. Le faccio un esempio pratico: se io ho 20 minuti invece di 30, sono una professionista per cui cercherò di fare sicuramente al meglio tutto l'esame, potrei, per ridurre i tempi, ridurre il tempo dedicato alla consegna e alla spiegazione dell'esame, non è poco.
Certo.
No? Vuol dire la comunicazione. Se poi questo lo portiamo invece, io mi auguro di no, però anche in maniera più avanzata, può gravare l'errore. È come dire, io devo fornire tanti voli perché d'estate mi viene richiesto di più una tratta aerea, allora io per fare più voli chiedo allo stesso pilota di fare la stessa tratta più velocemente.
Certo, è chiarissimo, è chiarissimo. Che cosa vi aspettate adesso dopo questa manifestazione che avete fatto?
Ma in realtà io non sono molto ottimista, perché io credo che quello che stiamo vedendo in Lombardia è ormai una traiettoria molto, molto definita, no?
Ma quindi non avete pensato di fare delle altre iniziative come medici specialisti?
Adesso stiamo aspettando una risposta. Quello che posso dire è che ci ha fatto piacere che mentre manifestavamo i pazienti o le persone che abbiamo che ci hanno chiesto, insomma, che hanno chiesto informazioni, ci hanno sostenuto. Quindi c'è stata, e credo che questa sia un po' la chiave, no? Di volta, se noi vogliamo cambiare questa traiettoria, dobbiamo potenziare l'alleanza tra noi professionisti e i pazienti, perché in realtà noi manifestiamo per loro e queste persone coinvolte, a cui abbiamo spiegato perché stavamo scioperando e manifestando, hanno detto fate bene, l'ha detto anche una paziente a cui è stata annullata la visita.
Grazie mille, grazie a Marcella Longo, cardiologa specialista ambulatoriale, fa parte anche dell'Associazione Milano in Salute. Grazie per essere stata con noi.
Grazie. Arrivederci.
Grazie ancora. E ci scrive Stefano al 331-6214013, ci scrive: in veterinaria mettiamo 45 minuti come tempistica di un ecocardio.
Cioè, capite che quindi c'è più tempo per fare un ecocardio in veterinaria che sugli esseri umani. Credo che questa intervista che abbiamo ascoltato sia importantissima, perché fa capire come il contingentamento dei tempi può portare dei danni, non solo dei disguidi, direttamente ai cittadini. Cosa aspettiamo? Che ci sia il primo errore dovuto alla fretta, allora a quel punto grandi titoli sui giornali? Non si può affrontare la medicina con questa modalità. E un'ulteriore osservazione: la specialista che avete ascoltato fa parte degli specialisti esterni al servizio sanitario, perché anche questi specialisti non sono assunti con contratto regolare di assunzione a tempo indeterminato.
Noi continuiamo a chiedere all'assessore Bertolaso di venire in trasmissione, perché come vedete sono molte le cose di cui potremo parlare con lui. Ogni settimana gli mandiamo la nostra mail con la nostra preghiera appunto di raggiungerci.
Please, 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 please.
Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi dell'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda. Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra. Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore. Noi siamo a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità. E un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri. Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire. Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
E allora andiamo avanti, andiamo a parlare delle europee. Le europee sono alle porte, naturalmente questo fine settimana è stato scritto un documento sulla sanità rivolto ai candidati al Parlamento europeo. Per parlarne noi abbiamo raggiunto Antonio Muscolino di Medicina Democratica e della rete europea La Salute Non È in Vendita. Ad Antonio Muscolino abbiamo chiesto innanzitutto di spiegare chi sono le realtà che sottoscrivono questo documento rivolto ai parlamentari europei e che cosa chiedono.
Il nostro appello chiaramente legato alla finalità delle prossime elezioni europee. La nostra rete, la rete europea, è formata da diverse realtà associative italiane di varie regioni, tra cui anche Medicina Democratica. Il nostro obiettivo appunto è quello di sollecitare un maggiore sostegno alle politiche di sanità pubblica e contrastare la crescente privatizzazione dei servizi sanitari a livello europeo. In Italia crediamo che con questo appello, insomma, le candidate e i candidati debbano definire se ritengono che si debba proseguire nelle politiche generali di mercificazione della salute e della sanità nei diversi stati, oppure se a questo punto è il caso di invertire la rotta e di sostenere invece la centralità della sanità pubblica e anche della salute pubblica.
Perché vi rivolgete ai futuri parlamentari europei? Cioè la sanità non è una materia dei singoli stati?
La sanità è dal punto di vista organizzativo gestita dai diversi stati, ci sono dei modelli anche molto differenti fra di loro. Bisogna però dire che, come ha ben sottolineato anche il professor Hearn dell'University College di Dublino, di fatto negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria, c'è stata una sorta di nuova governance economica che ha permesso degli interventi molto più coercitivi, diciamo, da parte degli esecutivi dell'UE nelle aree di politica sociale, per cui hanno inciso direttamente anche all'interno dei servizi, delle scelte appunto economiche che andavano a impattare direttamente sui servizi sanitari. Oltre al fatto che appunto queste politiche di austerità hanno di fatto inciso sulla parte relativa alla gestione dei servizi sanitari, hanno anche dato una spinta ulteriore alla liberalizzazione dei servizi e alla commercializzazione, per cui tutti questi elementi rischiano ulteriormente di minare i sistemi sanitari pubblici e favorire una totale privatizzazione della sanità.
Che cosa che potrebbero realmente fare i parlamentari europei e che cosa quindi andrebbe cambiato nelle politiche sanitarie da parte dell'Unione Europea?
Ma allora, fin da subito potrebbero benissimo richiedere di almeno escludere la spesa pubblica per il settore sanitario dai vincoli di bilancio europei. Inoltre dovrebbero cercare di richiedere di favorire delle politiche, innanzitutto per garantire un finanziamento pubblico adeguato per tutti i sistemi sanitari pubblici nazionali, contrastare la privatizzazione dei servizi sanitari e promuovere anche l'accessibilità alle cure, per cui anche cercando di influire sul problema delle liste d'attesa e potenziando i servizi territoriali di prossimità. Poi anche favorire una democrazia sanitaria reale, coinvolgendo i cittadini e gli operatori nei processi decisionali, e affrontare in maniera chiara le determinanti sociali, ambientali e economiche che influenzano di fatto lo stato di salute in generale. generale, poi cercare di sostenere anche le politiche farmaceutiche pubbliche, cercando di costituire una filiera sia di ricerca che di produzione pubblica in ambito farmaceutico, e poi chiaramente contrastare la carenza di personale sanitario, migliorando le condizioni di lavoro e avviando un piano straordinario di assunzioni che però eviti, insomma, di impoverire il personale sanitario dei paesi che sono già in difficoltà nel settore sanitario.
Dove si può leggere questo documento che avete rivolto ai candidati al Parlamento europeo?
Sì, il documento può essere letto sul sito della parte italiana della rete, che è 7aprile.altervista.org, oppure anche sul sito di Medicina Democratica, dove appunto è pubblicato nella sua totalità.
Grazie ad Antonio Muscolino di Medicina Democratica e della rete internazionale La Salute Non È In Vendita. Grazie per essere stato con noi.
Quindi abbiamo capito bene, la sanità nei suoi livelli organizzativi dipende dal singolo paese, ma le scelte della Commissione europea, che spingono continuamente a tagliare i servizi in seguito alle regole di Maastricht e a tutte le regole che condizionano la costruzione dei bilanci nazionali, beh, questi tagli incidono ovviamente anche moltissimo sull'organizzazione dei servizi sanitari nazionali, oltre a tutta la tematica della totale privatizzazione dell'industria farmaceutica. Ecco, pensiamo anche a questo quando andremo poi a votare alle europee.
Quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita di Basaglia, ve l'abbiamo già detto diverse volte. Andiamo allora a raccontarvi GRT, Gruppo per le Relazioni Transculturali, che ha fatto proprio sua la pratica dei metodi di Basaglia in molti dei suoi progetti in giro per il mondo. Noi abbiamo parlato con Massimiliano Reggi, che è psicologo, antropologo e presidente di GRT. Abbiamo chiesto a lui innanzitutto di raccontarci questa ONG.
Buongiorno a tutte e tutti. GRT è un'organizzazione non governativa fondata nel 1968, all'epoca non era una ONG, nasce come Istituto Transculturale per la Salute. È stato fondato da una psichiatra, la Salva Terranova Cecchini, che è stata antesignana, diciamo, della psicologia transculturale. In Italia ha lavorato come vice direttrice dell'ospedale psichiatrico Cerletti di Parabiago e è stata primaria del Sacco e coordinatrice del servizio psicosociale, insomma ha partecipato al processo di deistituzionalizzazione del periodo post-basagliano. Siamo un'organizzazione specializzata, ovvero ci occupiamo soprattutto di salute mentale, contrasto alle violenze di genere, protezione dell'infanzia e lavoro con i rifugiati, sia all'estero che in Italia. In Italia un po' la caratteristica della nostra organizzazione, un po' atipica come ONG, è il fatto di avere anche una scuola di specializzazione per psicoterapeuti in psicoterapia transculturale, appunto riconosciuta dal MIUR, e facciamo attività cliniche in rapporto con i servizi.
Ecco, abbiamo già citato Basaglia, l'occasione per cui la chiamiamo è Massimiliano Reggi, è proprio il centenario dalla nascita di Basaglia. Allora, una domanda naturalmente su questo, cioè come i metodi di Basaglia si realizzano poi nei vostri progetti?
Ma penso in particolare alla Somalia, la cito perché ho passato più di 2 anni personalmente, ma un'esperienza formativa e fondativa dell'organizzazione. In Somalia, quando siamo andati a lavorare, eravamo in un contesto in cui non c'erano psichiatri, psicologi, educatori, era una situazione post guerra civile, quindi il sistema sanitario completamente collassato, e la situazione che abbiamo trovato in alcuni ospedali, che erano delle vecchie prigioni trasformati in ospedali psichiatrici, oppure in un'altra zona all'assoluta inesistenza di qualsiasi tipo di supporto, le persone erano incatenate appunto o nell'ospedale o a casa. Quindi il primo lavoro che è stato fatto è stato in un certo senso quello di andare a dialogare con le famiglie, con le persone, e di mettere al centro la persona incatenata. Parlo della persona incatenata perché, insomma, è l'esempio più lampante, più dirompente e anche più complicato. Persone incatenate per 6 anni, per esempio l'ho incontrato per 10 anni. E quindi era andare a mettere al centro la persona, togliere le catene, non accettare il contenimento con le catene, e da lì far partire un processo di cambiamento che intervenisse non solo appunto sulla dimensione, diciamo, intrapsichica della persona, ma che coinvolgesse la famiglia, ma anche la comunità, i colloqui che venivano fatti da personale esclusivamente, insomma, la parte magari psichiatri, io, educatori in formazione, in missione, è quello appunto di un setting, per così dire, allargato, in cui poteva partecipare il figlio, il padre, magari il benzinaio, l'insegnante, persone significative, perché era un processo che partiva dalla persona a cui veniva data la centralità del processo, ma che doveva coinvolgere poi la comunità. Perché un altro tema fondamentale che conosciamo molto bene anche qua in Italia è quello della stigmatizzazione, quindi bisogna agire anche a livello sociale e poi anche politico. Abbiamo lavorato anche con i ministeri per mettere in pratica delle politiche di salute mentale alle prime del paese, in modo che ci fosse appunto un dialogo tra il settore privato, familiare e tra l'ambito familiare e quello più collettivo, in cui si socializza anche la malattia, anche le risposte a volte negative verso le persone con problemi di salute mentale.
Certo. In quali paesi siete presenti, oltre alla Somalia?
Siamo presenti in Somalia, in Kenya e in Nepal principalmente in questo momento, poi abbiamo molte esperienze decennali in Nicaragua, in Guatemala, dove abbiamo lavorato molto anche con la medicina tradizionale, un po' il ponte, il lavoro che fa la psicologia transculturale, quella anche di appunto trovare gli spazi dei ponti, dei legami, che diano senso all'intervento che viene fatto, che nasce nel territorio, quindi abbiamo portato un'esperienza basagliana, ma poi si è nutrita questa dell'esperienza delle comunità, delle collettività, dei significati che queste danno alla, che cos'è per esempio la salute mentale o la follia.
Certo, questo per quanto riguarda i progetti all'estero. In Italia invece di che cosa vi occupate?
In Italia lavoriamo molto con minori stranieri non accompagnati, quindi in collaborazione, non gestiamo la struttura, comunità. Lavoriamo a contatto con i servizi, con le altre cooperative del territorio, a cui forniamo soprattutto assistenza nell'ottica della formazione transculturale agli operatori o di presa in carico di situazioni problematiche, quindi un supporto psicologico, a volte psicoterapico.
E questo appunto senza il peso, diciamo, del pagamento sulla persona che riceve il servizio, ma appunto i soldi vengono pagati, diciamo, alla fonte, quindi alle cooperative o alle istituzioni, mi spiegava.
Sì, esattamente, sì. E quindi facciamo un lavoro direttamente con la persona, spesso con l'impiego di mediatori culturali che sono fondamentali nei nostri incontri, ma anche con attività che vanno al di fuori, diciamo, dello spazio prettamente clinico, come uno può averlo in testa. Per esempio con i minori lavoriamo molto sul territorio, facciamo laboratori di fotografia in cui esploriamo con loro il territorio, e questo è un percorso che aiuta a elaborare anche alcuni significati, ma anche semplicemente il rapporto con gli altri in un mondo nuovo che si sta costruendo e in cui a volte il ragazzo deve anche decostruire, cioè lo accompagniamo a decostruire alcune immagini che si era creato, attorno ai quali aveva costruito la speranza di un certo tipo di speranza di immigrazione, che magari trova delle barriere che lo rendono fragile, oltre a tutto il portato, su quale sono entriamo ovviamente, dell'attraversamento del deserto, delle violenze subite, insomma, un carico emotivo.
Certo.
Devastante a volte.
Allora, diamo il sito internet di riferimento, grtitalia.org, è il sito appunto di GRT, Gruppo per le Relazioni Transculturali. Noi abbiamo parlato con Massimiliano Reggi, che è psicologo e antropologo ed è presidente di GRT. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Come dicevo, su Diritti in Salute troverete una mia lunga intervista proprio sulle questioni dei servizi di salute mentale. A 100 anni dalla nascita di Basaglia, a che punto siamo? E lì troverete purtroppo tante risposte.
Forse vi ricorderete che qualche tempo fa, a partire dalla testimonianza di un nostro ascoltatore, avevamo lanciato le Olimpiadi della Sanità, perché la sanità a volte possono essere una vera e propria gara ad ostacoli. Oggi abbiamo una seconda puntata delle Olimpiadi della Sanità, la versione estiva delle Olimpiadi, a partire dalla testimonianza di una nostra ascoltatrice. Premessa, ho asportato un melanoma nel 2018, radicalizzato nell'arco di 15 giorni e senza necessità di trattamenti successivi se non visite dermatologiche di controllo ogni 6 mesi. 27 febbraio 2024, alla visita di controllo dal dermatologo di Piazza D'Accursio mi viene prescritta l'asportazione di un neo, prima disponibilità al CUP 14 agosto. Prendo l'appuntamento, ma con ostinazione telefono al CUP un paio di volte a settimana per trovare qualche occasione. Sono fortunata e trovo posto proprio all'ambulatorio di Piazzale Accursio per il 28 di marzo. 28 marzo 2024. Asporto il neo dallo stesso dermatologo di Piazzale Accursio con relativo esame istologico. Nel foglio per il ritiro è scritto appena che l'esito sarebbe stato disponibile dopo 20 giorni lavorativi. Sabato 4 maggio ricevo un SMS da Regione Lombardia dove è scritto che sul mio fascicolo sanitario è disponibile un documento. Accedo al fascicolo sanitario, ma il referto non è presente. Lunedì 6 maggio vado al poliambulatorio di Piazzale Accursio per ritirarlo di persona, ma anche lì non hanno il mio referto. La signora allo sportello prende il mio numero di telefono e dice che mi richiamerà, non richiama. Torno in Piazzale Accursio martedì 7 maggio, scrivo all'URP del Sacco e al contact center per i servizi digitali, ma con lo stesso risultato. Venerdì 10 maggio mi chiamano da Piazzale Accursio perché il referto è pronto. 10 maggio 2024 ritiro il referto allo sportello, leggo il referto, si tratta di melanoma. Che fare? Scrivo al mio medico di famiglia che mi prescrive una visita oncologica con priorità 10 giorni, vada in guarda preferibilmente, se no al San Carlo, mi dice. Telefono al CUP, nessuna disponibilità né a Niguarda né al San Carlo, ma, dice l'operatrice telefonica, se va di persona a Niguarda hanno delle liste a parte, rimando a lunedì 13. 13 maggio 2024, vado a Niguarda, non esistono liste a parte per chi si presenta di persona. Prenoto la prima opportunità al Policlinico, 14 maggio 2024, visita oncologica al Policlinico. L'oncologa prende atto, dice che è necessario la radicalizzazione, ma questa può essere prescritta solo dal chirurgo, non dall'oncologo. Prenota visita multidisciplinare al Policlinico. 21 maggio 2024, visita multidisciplinare in via Pace. Qui oncologa e chirurgo prescrivono radicalizzazione, che dicono dovrebbe essere fatta entro 2 mesi dall'asportazione del nevo, quindi fine maggio, prima disponibilità 17 luglio. Mi spiega una voce che devo andare io di persona a prendere il vetrino al Sacco e portarlo al Policlinico e che la cosa mi costerà circa 120 euro, non importa che io abbia l'esenzione 048. 23 maggio 2024 mi reco di persona all'ambulatorio di Piazza Accursio, dove so essere presente il dermatologo che mi ha asportato il neo. Gli faccio avere il referto dall'infermiera, mi prescrive la radicalizzazione entro un mese, dice. Vado allo sportello, prima possibilità 7 luglio. Prendo appuntamento e ringrazio. Cancello l'appuntamento del 17 luglio al Policlinico. Ho guadagnato 10 giorni e 120 euro. Sono felice. Domanda: ma è corretto che il Servizio Sanitario Nazionale intercetti un paziente oncologico e non lo prenda in carico automaticamente perché segua il protocollo previsto? È normale un percorso ad ostacoli così?
Dedicato all'assessore Bertolaso.
Andiamo adesso a una nuova puntata, l'ultima direi per quest'anno, Vittorio, perché è una al mese, quindi l'ultima puntata della nostra rubrica Sanità nel Mondo che oggi ci porta in Francia. Run, people, run, people, run, people, run, run.
People, run, people, run, people, run, run. Sanità nel Mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Per questa nostra nuova puntata della rubrica Sanità nel Mondo andiamo in Francia. Andiamo in Francia con Ramon Villat, il nostro ospite, segretario generale della Federazione Sud Santé Sociale, federazione che partecipa alla rete europea La Salute Non È In Vendita.
Bonjour, je m'appelle Ramon Villat, je suis secrétaire général de la Fédération Sud Santé Sociale. Notre fédération participe au réseau européen. Notre santé n'est pas à vendre.
La prima cosa che chiediamo a Ramon Villat è come funziona il servizio sanitario pubblico in Francia, come e da chi viene finanziato e a quale percentuale del PIL corrisponde.
Le système de santé français est financé par plusieurs acteurs, principalement par la sécurité sociale.
Il sistema sanitario francese è finanziato da diversi attori, principalmente dalla previdenza sociale, cioè dai contributi sociali dei dipendenti e dei datori di lavoro. Questi contributi sociali rappresentano il salario socializzato, questo stipendio socializzato è la parte di stipendio che non riceviamo direttamente, ma che messa in comune contribuisce alla solidarietà nazionale. Anche il sistema sanitario francese è finanziato dallo Stato e dagli enti locali, quindi dalle tasse. Il Servizio Sanitario Nazionale si finanzia anche con i supplementi sanitari pagati dagli assicurati. Osserviamo da diversi anni che i prezzi di questi integratori aumentano mentre i loro servizi diminuiscono. Infine, i costi restanti a carico delle famiglie aumentano con il pretesto della responsabilizzazione dei malati e le assenze per malattie sono meno coperte. Quindi alla fine sono le famiglie e le persone che pagano le spese sanitarie, sia attraverso i contributi che attraverso le tasse. Inoltre, i vari governi hanno fatto in modo di riprendere il controllo della gestione della previdenza sociale. Se alla sua nascita nel dopoguerra era gestito principalmente dai lavoratori, oggi è uno strumento politico nelle mani di chi detiene il potere. Oggi, a seconda della natura delle spese, la previdenza sociale finanzia dal 65 al 95% delle spese sanitarie e si arriva addirittura al 100% in alcuni casi. La Francia investe poco più del 12% del suo PIL nella sanità.
La sécurité sociale finance de 65 à 95% des dépenses de santé, voire même 100% dans certains cas. La France investit un peu plus de 12% de son PIB dans la santé.
Chiediamo adesso a Ramon Villa se l'accesso al servizio sanitario pubblico in Francia è gratuito per tutti o è previsto un ticket.
Si lors de la création de la sécurité sociale, la volonté était que chacun cotise suivant ses moyens et bénéficie de la solidarité nationale suivant ses besoins.
Se quando è stata creata la previdenza sociale, il desiderio era che tutti contribuissero secondo le proprie possibilità e beneficiassero della solidarietà nazionale secondo i propri bisogni, sempre più i diversi governi hanno continuato a far pagare direttamente i pazienti. Ciò accentua le disuguaglianze. Esiste quindi effettivamente un ticket che può essere coperto dall'assicurazione sanitaria complementare per chi ne è titolare. Non tutti possono permettersela e quindi si curano male o per niente. Esiste un sistema sanitario gratuito, ma rimane basico e non tutti i medici lo accettano. In effetti, le organizzazioni private a scopo di lucro prosperano sulle spalle dei pazienti.
Ma celui-ci reste basique. Et tous les médecins ne l'acceptent pas. En fait, les organismes privés lucratifs prospèrent sur le dos des malades.
Andiamo adesso a chiedere al segretario generale della Federazione Sud Santé Sociale, Ramon Villa, di approfondire l'aspetto del rapporto con la sanità privata.
Les établissements de santé privés participent à la prise en charge des patients.
Le strutture sanitarie private partecipano alla cura dei pazienti, ma li selezionano, privilegiando le patologie più redditizie. Ad oggi non monitorano i pazienti più impegnativi, non partecipano quasi mai alle emergenze e non sono responsabili della formazione del personale infermieristico.
Et ils n'ont pas en charge la formation des personnels soignants.
Ci sono abbastanza medici e infermieri e ci sono liste d'attesa?
Très clairement, non. Il n'y a pas suffisamment de médecins et d'infirmières.
Evidentemente no, non ci sono abbastanza medici e infermieri. L'epidemia di Covid ha evidenziato la fragilità del nostro sistema, il cui peso è sulle spalle del personale sanitario e soprattutto delle donne nel personale sanitario. Oggi i livelli salariali e le condizioni di lavoro hanno causato la fuga di molti dipendenti. Le interruzioni del lavoro e gli infortuni sono sempre più numerosi. Inoltre, le politiche sanitarie degli anni passati hanno portato ad una carenza di medici di base, ma anche di specialisti. In alcune aree si stanno creando veri e propri deserti medici che costringono i pazienti a percorrere molti chilometri per curarsi. Le liste d'attesa crescono e gli appuntamenti vengono fissati sempre più tardi. A volte c'è più di un anno di attesa per alcune specialità. Il ricorso a medici stranieri è sempre più frequente. A volte svolgono interi servizi a condizioni di mercato, in condizioni difficili e senza molto riconoscimento da parte delle autorità pubbliche. In aumento anche il ricorso a badanti temporanei. Il monitoraggio del paziente è meno efficace e complica alcuni trattamenti. Tutto ciò contribuisce al deterioramento del nostro sistema sanitario. Infine chiediamo a Ramon Villa quali sono gli aspetti più problematici di oggi e se ci sono lotte sociali.
Les problématiques sont nombreuses. déserts médicaux, pénurie de personnel, de médicaments.
I problemi sono numerosi, assenza di medici, carenza di personale, di medicinali, deterioramento delle condizioni di lavoro e di accoglienza. La psichiatria e la psichiatria infantile sono particolarmente fragili. Continua la distruzione dei servizi pubblici e quindi anche della sanità, a vantaggio delle organizzazioni private a scopo di lucro. Sono in corso molte lotte locali. Abbiamo cercato di farle conoscere nell'ambito di un Tour de France per la salute, riunendo più di 70 organizzazioni, associazioni, collettivi, sindacati. Solo lo scorso autunno abbiamo elencato più di 70 iniziative, ma è molto difficile organizzare mobilitazioni di portata nazionale.
Rien qu'à l'automne dernier, nous avons répertorié plus de 80 initiatives. Mais il est très difficile d'organiser des mobilisations de portée nationale.
Grazie ancora a Ramon Villà, che è il nostro ospite per questa puntata della nostra rubrica Sanità nel Mondo, dedicata alla Francia. Ramon Villà, segretario generale della Federazione Sud Santé Sociale, federazione che partecipa, vi ricordiamo, alla rete europea La Salute Non È in Vendita. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2 che torna venerdì prossimo. Prima vi voglio solo dire che dall'11 al 25 giugno ci sarà una serie di webinar gratuiti per familiari e operatori di persone con la demenza senile. Si intitola Affrontare la demenza senile. Trovate tutte le informazioni sul sito alzheimer.it e poi ogni martedì a Milano fino al 16 di luglio dalle 19 alle 23 a Parco Sempione nell'Arena Civica si possono fare test gratuiti HIV e HCV a cura di Unlights Lombardia grazie alla collaborazione con APE.
E poi cosa avete da fare nei prossimi tre giorni? Avete da andare su Change a firmare la Lombardia Sicura e tutti quelli che hanno già raccolto le firme cartacee portatele in via Laghetto 2 a Chiama Milano a Milano oppure consegnate alle sede della CGIL. Non che il 21 noi facciamo un'iniziativa in regione e poi il 22 ci telefonate e dite abbiamo un pacco di firme tenute a casa, così non va bene. Ciao a tutti.
Ciao, a presto.